canon batte l'onda, o bel cavaliere, tu sei la speranza del nostro quartiere, col braccio robusto che chiede il destino, trionfa Gagliardo del re Saracino.
E allora buon pomeriggio, bentornati alla seconda puntata, al secondo appuntamento di Giostrando in questo viaggio nel mondo delle giostre delle Quintane del Saracino che ci riguarda noi aretini insieme ai due Roberto Parnetti e Roberto Rosati. Buonasera.
Salve.
Siamo ancora qui.
Siete ancora qui, siete ancora qui.
Per ora.
Sentite, io prima di lasciarvi, ovviamente io faccio solo l'ingresso e prima di lasciarvi in questo sabato mattina così bello, però una cosa ve la devo dire. La scorsa settimana qualcuno tra me e io sicuramente sono tra quelli vi ha soprannominato i chiaroveggenti della giostra.
Ci mancava questa.
No. Perché le cose che avete detto nella prima puntata, guarda caso, si sono proprio concretizzate. Com'è sta storia?
Diciamo che abbiamo delle fonti attendibili?
Ma no, diciamo la verità, diciamo che erano cose che si sapevano, erano in giro, tutti, perché no, ma lo sanno tutti, lo sanno tutti, sì, lo sanno tutti, però noi si è detto e gli altri no. Ma tanto noi si dicono, vero?
Noi
si dicono. Poi va se bene. Non le vuol dire lui, le dico io.
Va bene. Poi oggi ci sarà una novità, ci sarà anche un collegamento da remoto tra pochissimo, quindi io vi lascio alla trasmissione Giostrando seconda puntata e allora ascoltiamo i nostri beniamini della giostra, di ma anche dei pali, vero?
Quintane.
Quintane, meglio Quintane. A voi lo scettro.
A proposito di scettro.
Eccoci.
No, aspetta, dunque, innanzitutto dobbiamo dire una cosa, che siamo inorriditi in questi giorni nel vedere su Facebook una castroneria immane con degli errori veramente madornali sulla giostra del Saracino. Tra l'altro possiamo anche far vedere una immagine, ecco, che abbiamo visto in questa pagina quel che non sapevi.org, ma qui quel che non sapevi mi sa
lo sapevo neanche loro, quindi,
perché sono state scritte delle castronerie veramente sì. Assurde.
C'è stato anche un articolo, mi pare, sulla Nazione, perché Saverio Crestini, che è vice rettore credo ora di Sant'Andrea, anche io dissi poteva fare il rettore, infatti poteva fare il rettore, infatti vedi che è il ragazzo che è subito pronto sul pezzo,
molto attento, sì, bravo, uno storico,
ha fatto un'osservazione e ha fatto notare insomma le castronerie.
Tra l'altro, visto che mi tirano anche in ballo, caro Beppe, perché io ti ricordo che qui è stato citato anche la giostra del Saracino, il Palio d'Oro.
Il Palio d'Oro, cioè in che senso?
Palio d'Oro, invece che l'Arancia d'Oro. Poi Roberto Banelli, anziché Roberto Parnetti, autore di varie. Ma poi i simboli di quartieri, la Croce Verde di Porta Crucifera.
La Croce Verde di Porta Crucifera.
L'Aquila Bicipite di Porta Sant'Andrea. Ecco, io già sulla legge questa.
Ma dove l'avete letto queste cose? Su scherzi a parte? Dove l'avete letto?
Infatti questo...
questa è l'immagine di Gianni.
È che l'hanno riportata con l'intelligenza artificiale. Chiaramente l'intelligenza artificiale va a fare un collage di cose che non sa neanche. Veramente artificiali.
Noi siamo intelligenza artificiale.
No, io sono solo
artificiale. Tu ci volevi anche questa foto che voi ci volevi dire.
Allora, ecco, questo, visto che parlavi di scena, questa è proprio freschissima, perché giusto domenica scorsa, il 30 marzo, a Prato, si è svolto il Capodanno dell'Annunciazione, che è un'iniziativa che è nata 4 anni fa, questo è il quarto anno, per ricordare che in Toscana, forse non tutti lo sanno, il Capodanno non si festeggiava il 1 gennaio,
infatti,
ma il 25 marzo. Questo fino a poi l'introduzione della riforma. E in Toscana però è rimasta questa peculiarità e alcune città festeggiavano. Per farvela corta, la Regione Toscana ha istituito dal 2022 il Capodanno dell'Annunciazione con una sfilata di tutti i gruppi della provincia e quant'altro. Queste foto ne ha fatte
specie.
E
qui si vede Gianni che c'ha questo,
allora, perché questo è riferito, sì, questo è riferito al 2023, quando la manifestazione fu ospitata ad Arezzo, perché ogni anno gira in una città. E in quell'occasione fu creato questo scettro, il maestro di campo, fatto da Francesco Conti.
Sì. Poi anche... Ah, una riproduzione allora?
Fondamentalmente sì, però specifico, che praticamente sarebbe il testimone che sarebbe stato passato alla città.
Ah, tipo la fiaccola delle Olimpiadi, no? Che se lo ridanno ai città. Vabbè, andiamo avanti.
Allora, premesso che purtroppo quest'anno al Capodanno dell'Annunciazione a Prato di Arezzo non c'era nessuno, e qui mi fermo perché anche l'anno scorso a Massa Marittima c'era i quattro quartieri, musici, sbandieratori, quest'anno a Prato della giostra e Trace non c'era nessuno,
per cui... Ma l'avranno invitato, io lo sapevo.
No, l'hanno, non lo sapevano. Prendiamo.
Dai, io meglio, sarà stata una svista.
Non facciamo polemiche inutili.
No, non siamo poi la
politica, hanno detto, e il sindaco ha detto che la politica nella giostra non ci deve entrare.
Beh, per cui noi ci siamo. Però la domanda mi sorge spontanea. Ma sto scettro?
Lo scettro.
Indefinito. Che fine ha fatto? Perché già l'anno scorso a Massa Marittima.
E sarà Massa Marittima?
No, non si è visto.
E sarà Prato?
No, non si è visto.
Cioè, vuoi dire che è rimasto ad Arezzo?
Ma non lo so, forse a casa di qualcuno.
No, dai. È diventato peggio di me.
Cioè, incredibile.
Una cosa c'è.
Mi tocca fatti da mediatore.
Chi sta con lo zoppo un palazzo a picare, ma te.
Cioè, è sparito uno scelto.
Te ci vuole le stampelle da.
Beppe, è la seconda puntata già, ma portato.
Ma come, è sparito uno scelto?
Quello male. Non c'è più.
Fondamentalmente
sarà la regione.
No, probabilmente è rimasto in qualche macchina. Quando,
ma sarà in regione.
Va bene, dai.
Allora, aspetta, se qualcuno avesse avvistato lo scettro, ci può telefonare al numero della radio
334-3159-000
e noi se porta
e noi potremo fare come chi vedeva Zelig, no. Gianluca Impastato quando faceva Prarapappo.
Vabbè.
Mistero risolto.
Dovete collegarvi con l'ospite perché lo state perché facendo aspettare.
Ah,
e non si fanno aspettare gli ospiti.
No,
quindi...
Hai ragione. Andiamo avanti.
Allora, intanto lo salutiamo. Aspetta, che metto tolgo la base un attimo perché poi. E salutiamo il vostro ospite.
Allora, lo introduco io, permettimi, Roberto, perché.
Io sono già emozionato, quindi.
Ecco. Perché.
Buonasera, Luca, ci ascolti? Sì.
Sì, buonasera.
Perfetto.
Allora, abbiamo con noi il cannibale. Abbiamo il cannibale.
Come non lo senti? No. Lo senti?
No, io
perché
no.
Non lo senti?
Ora sì.
Sì, lo
ora
senti,
sì.
Lo senti.
Ora sì.
Ascoltalo.
Io finora non sentivo
niente. Hai perso
niente.
Lo scettro.
No, è che mi fate sempre dispetti voi.
Vai, dai.
Ma questa dovrebbe essere la trasmissione seria.
Allora,
fatemi presentare il personaggio.
Scusa.
Luca Innocenzi, detto il cannibale. Perché? Perché Luca Innocenzi è un professionista, è uno di quei cavalieri che praticamente si dedicano tutto l'anno alle varie manifestazioni. Io voglio ricordare alcuni dati, è universalmente conosciuto perché lui praticamente ha vinto in ogni dove e nella fattispecie, lui è di Foligno, nella fattispecie ha vinto 11 quintane a Foligno, nel rione del Cassero.
Complimenti, Luca.
Con un filotto di 4 successi consecutivi, poi nell'albo dei cavalieri più vittoriosi di Foligno addirittura è arrivato, è in seconda posizione accanto con 11 vittorie a due personaggi, Marcello Formica e Paolo Giusti, che è tutto dire perché anche ad Arezzo sono stati
grandi. Sì. Io ti interrompo e non sai che io sono fatto così, se ti fai l'elenco di tutto quello che ha vinto lui, noi se finisce la trasmissione che non si è fatto parlare,
però no,
Robby,
è giusto
Robby però non aspetta, sono in siamo... seconda posizione ma in prima, nel senso
sì, hai ragione, infatti ho scritto male io, poi non ho messo gli occhiali, guarda.
Grazie.
hai ragione però ecco, te ne dico un'altra, tu lo sai, anche il record,
però c'è anche un terzo che è Paolo Giusti, Marcello Formica e Paolo Malgasini. E Luca Innocenzi, tutti e quattro a pari merito con 11 vittorie.
E Luca però qui ha il record del binomio più vittorioso, Luca Innocenzi su Guitto hai vinto 7 pali a Foligno,
con 3 record di pista, quindi
poi ha vinto, ha vinto,
scusa, Luca.
Ora abbiamo
no, è che Guitto se lo merita, quindi quando si parla di lui è un pezzo di cuore che che mi parte prima dalla testa, ecco.
Poi tra l'altro ad Ascoli, pensa, lui ha vinto 18 quintane.
No, va bene,
tanto, no, così, tanto cioè, per così,
cioè,
tanto
no, era lì, passava per caso,
passava per caso, e ovviamente anche nel 2004 cappotto l'ha fatto lui con i colori giallo-blu del sestiere di Porta Solestà, per cui vabbè, mi fermo qui,
sì, perché
sennò facciamo parlare lui, dai,
ma fatti,
facciamogli dai, un po' di domande.
Allora Luca, innanzitutto guarda, veramente un piacere, tu sei il cavaliere che esordisce in questa trasmissione di notizie varie, per cui ecco, sicuramente la tua presenza ci può portare anche a conoscere anche realtà, e ecco, mi viene subito da dirti dunque la tua esperienza a Foligno, ad Ascoli, gare giostre completamente diverse, perché magari lo ribadiamo, agli occhi del profano sembrano tutte uguali, no? Correre Foligno, Ascoli, che sono tre gare, due gare in un otto, però in una scelta tabellone, ecco, magari ci fai un rapido, ci descrivi anche le peculiarità di alcune di queste giostre dove tu primeggi.
Allora, intanto vi ringrazio per essere stato invitato a questa diciamo trasmissione, quindi sono onorato di esserci. Qua la differenza di ogni gara, cioè io dico sempre che ogni gara è diversa, ogni gara ha la sua peculiarità, come poco fa dicevi te, ma nello specifico Foligno ed Ascoli sono due gare molto diverse, uno per il tracciato di Foligno che è più grande, credo di almeno 100-110 metri più lungo nel totale di ogni tornata, quindi nelle tre tornate facciamo oltre 300 metri in più. Poi Foligno, uno ha delle traiettorie opposte perché avendo diciamo la statua, quindi la Inquintana a destra, invece Ascoli il Morolo a sinistra, le traiettorie sono totalmente diverse perché il primo assalto ad Ascoli rientri stretto, mentre invece a Foligno ha la traiettoria più larga e invece ce l'hai più stretta a destra, ecco, quindi sono diverse. Poi la differenza maggiore è che ad Ascoli si colpisce il Moro Modi Arezzo, invece a Foligno si infilano degli anelli che ogni tornata si riducono di diametro.
Bene,
in grandi
linee, insomma, non è che con queste indicazioni io ti posso fare la Quintana, quindi insomma,
no. abbiamo un po' specificato le differenze più grandi. Poi possiamo dire che ci vogliono dei cavalli, addirittura dei cavalli molto diversi con delle caratteristiche,
ecco,
diverse.
Ad
Ascoli serve un cavallo diciamo con una falcata meno ampia e con un pochino più di agilità, a Foligno serve un cavallo con una falcata molto ampia e con un pochino più di fondo, ecco,
quindi anche questa è una
un'altra
diciamo diversità, un altro impegno, perché poi comunque ora noi magari se ne parla perché si sanno, poi però ogni manifestazione comunque implica un diciamo un cavallo con delle caratteristiche diverse, quindi che sia il tipo più lungo, più corto, più alto, più basso, e quindi e anche questo vuol dire per chi lo fa a livello professionistico come lo fai te, vuol dire avere anche un parco di cavalli da montare, da preparare, perché non ci scordiamo che i cavalli poi vanno addestrati a fare determinate manifestazioni, determinate corse, perché non è che uno arriva lì, né un motorino o una moto che la metti in moto e piglia parte, insomma il cavallo ha bisogno di lavorare tutti i giorni.
È già hai detto abbastanza, nel senso che il parco cavalli deve essere molto ampio. Nello specifico nella mia scuderia ci sono 23 cavalli e ne ho altri 3 in giro, quindi abbiamo 26-27 cavalli nel panorama diciamo scuderia Innocenzi Orazzi, quindi è uno sforzo incredibile tutti quanti i giorni da parte nostra. Io passo la giornata a cavallo, ho sentito dire, dice, ma Luca monta 3-4 cavalli al giorno. No, Luca ne monta 8-10-12 al giorno. Ecco. Quindi io passo una giornata intera a cavallo, cioè mi sveglio la mattina, mi sveglio al mattino molto presto e finiscono le giornate molto tardi, sempre sperando che poi non ci siano inciampi, perché come voi sapete lavoriamo con delle bestie che il puro istinto è quello di, diciamo, è una preda, quindi l'istinto del cavallo è sempre quello di sfuggire a qualsiasi problema, quindi è probabile ed è purtroppo frequente anche magari, no, qualche piccolo inciampo lungo la strada. Certo. È molto lunga la giornata, sai, i cavalli non conoscono il lunedì, non conoscono il martedì, non conoscono la domenica,
agli a tutti gli animali,
Pasqua, nel Natale. Ecco, bisogna accudirli, farli star bene, volerli bene e dargli tutto quello che è necessario per farli, uno, star bene, e due, rendere al loro massimo. Ecco.
Ora, una peculiarità mia invece è quella di cercare di fare, se ne parlava con Roberto, una peculiarità mia, di fare delle domande alle che non ti sono mai state fatte, no? E quindi poi dirai se ci sono riuscito o meno, no? Per esempio, una cosa che a me mi interessa, oppure mi piacerebbe sapere, era quanto sulla scelta, diciamo, del cavallo influisce da parte tua la parte, diciamo, fisica del cavallo, ok? Quindi le caratteristiche fisiche, e quanto invece è importante, detta in gergo, la testa del cavallo, non intesa come per spiegarlo, non intesa come morfologia della testa, ma come cervello, come attitudine del cavallo anche a lavorare con te o a rispondere a quello che ti gli chiedi.
Allora, la cosa più importante è il cavallo, nel senso che comunque il cavallo deve essere predisposto ed accettare, diciamo, questi tipi di percorsi, perché non sono percorsi frequenti. Un cavallo, qualsiasi cavallo prendi, è difficile che sappia, diciamo, andare a destra e a sinistra a 40-50 all'ora, quindi lui deve essere predisposto a questo. Poi è logico che da parte mia c'è tantissima esperienza, io nasco facendo i concorsi ippici, quindi nasco con tanta scuola e continuo ancora oggi a fare stage continuamente, corsi di aggiornamento per non perdere, diciamo, l'abitudine al lavoro, che è fondamentale, alla ginnastica del cavallo. Quindi è fondamentale avere un cavallo predisposto a questo tipo di manifestazioni, perché come voi sapete anche il pubblico fa la differenza spesso, quindi ci vuole un cavallo che accetti diciamo questo tipo, scusate se mi permetto, ma questo tipo da stadio. Arezzo ne sa qualcosa, nel senso che comunque è un tifo per un cavallo, essendo una
da noi ce l'hai addosso la gente, quindi
poco fa una preda, avere gente che ti urla contro e che, diciamo, lo fa sicuramente per una questione di passione, però per un cavallo è una cosa molto difficile, quindi bisogna abituarmi un po' a tutto e non per ultimo a questo che ho appena detto.
Ecco, tra l'altro, scusami, perché tu hai detto una cosa, sarebbe stata una mia domanda, perché è uno di quegli aspetti fondamentali, ma mi hai anticipato, perché tu appunto vieni da salto ostacoli, comunque, ma l'hai detto anche te, comunque continui tuttora a frequentare corsi. Tra l'altro voglio ricordare che Luca Innocenzi è anche istruttore in Opes Iscia, che è un ente di promozione sportiva. Tra l'altro ricordo il prossimo 26-27 aprile sarà un appuntamento a Moie, una pista universalmente conosciuta nel mondo delle giostre quintane, con delle gare appunto in questo ambiente. Però ecco, è molto importante quello che dice Luca, cioè pur essendo un campione i risultati parlano da sé, però non si è adagiato, tra virgolette, sugli allori, ma lo dice anche lui, io sono anche il primo a partecipare a corsi, a stage, a quant'altro, perché comunque non è che uno arriva, vince magari da una parte, vai, è diventato il Ronaldo della situazione, giusto Roberto?
Giustissimo, ecco. Tra l'altro hai inserito, Luca, una con il discorso, io provengo comunque dall'equitazione, dal salto a ostacoli, mi pare, hai detto. In una recente intervista un personaggio che te conosci sicuramente benissimo, che è Luca Veneri, insomma, si sta parlando tra Luca e Luca sono due mostri sacri, insomma, delle quintane.
Anche Roberto due mostri sacri.
Sì, noi due mostri e basta, insomma.
È stato un bravissimo cavaliere, sì.
Sì, però in una recente intervista lui, parlando specificatamente di Arezzo, ha fatto notare una cosa che io sostengo ora. Noi non ci conosciamo, ma io la sostengo da diversi anni per quanto riguarda Arezzo, e che è l'ha fatto notare lui, quindi lui è molto più autorevole di me. Ha detto che il livello tecnico di Arezzo è nel tempo diminuito, a dispetto di quello che poi dicono rettori, capitani, qua che il livello è aumentato perché il livello tecnico ha raggiunto oggi. Il livello tecnico è diminuito perché questo? Perché ad Arezzo ci stiamo chiudendo come avevano fatto un po' a Faenza, cosa che te conosci benissimo, no? E chiudendosi in questa maniera, cosa è successo? Che il livello tecnico dei cavalieri è diminuito, perché, come io dico sempre, quando uno monta sopra un cavallo deve sapere quello che fare, perché se qua invece sono arrivati i cavalieri, arrivano alle scuderie dei quartieri, iniziano a montare lì, non trovano chiaramente un insegnamento, un insegnamento a livello di equitazione adatto, quindi non fanno tutto un percorso di equitazione specifico sull'equitazione, ma vengono, come dico io, buttati dentro e qui si perde. Cosa succede? Che secondo me, quello che sostengo io, per sopperire alle carenze tecniche dei giostratori si va a cercare tipi di cavalli, soggetti che possano sopperire, quindi possano dare meno da fare ai giostratori. Questa cosa che è successa anche a Faenza, poi so che ti hanno chiamato a te, e mi pare che poi te sei arrivato, ti hanno chiamato e hai vinto anche lì.
Vinto.
Dico, te l'hai ritrovata, cioè hai concordi magari con Luca che questo tipo di impostazione di una giostra possa portare a queste carenze, diciamo, anche tecniche, a dover trovare cavalli, diciamo, io tanto lo dico io, lo dovete dire voi, cavalli da maneggio, insomma, no? Che poi, diciamo, li metti lì e...
Una risposta in tal senso da me non posso dartela, perché diciamo che io non sono un frequentatore assiduo di Arezzo, nel senso che mi piace molto la gara, la guardo nei video, ho visto la differenza negli anni, vedo la differenza, ma nel momento in cui ha parlato Luca, io credo che il mio consenso sia obbligato, nel senso che comunque Luca sa perfettamente quello che dice, è una persona che ha corso per molti anni per voi, e quindi è sicuramente giusto quello che lui ha detto. Sì, ho visto il cambio generazionale dei cavalli, ho visto che siete andati addirittura in una linea di cavalli da passeggio più che da maneggio, nel senso che comunque quel cavallo nasce per portare la gente a spasso nelle montagne, perché è un cavallo forte, robusto, ma estremamente lento e, diciamo, non adatto alle corse, ecco. Viene usato da voi, la spiegazione che mi è stata data è, uno, per il discorso che dicevo poco fa del tipo della problematica nella gestione del cavallo, quindi essendo cavalli più freddi, di sangue freddo, è più semplice da gestire. E poi mi hanno detto anche per l'altezza, perché essendo un pochino più basso l'impatto al bersaglio è meno violento, ecco. Questa è stata la spiegazione che mi è stata data. Logico che essere il più bravo di casa è la cosa più semplice che esiste. Io, se mi metto a giocare a calcio in cameretta, sono più bravo di Ronaldo perché gioco da solo, quindi non posso perdere.
Risposta migliore non la potevi dare.
Diciamo, guardarsi intorno e confrontarsi per me è fondamentale. Io proprio cerco il confronto, io proprio quotidianamente cerco lo stimolo per potermi migliorare, ecco. Luca è stato uno di questi. Il mio più grande stimolo nella carriera è stato Massimo Gobbini, nel senso che comunque ho sempre ho sempre cercato qualcuno che mi spingesse a migliorare, ecco.
Certo.
quindi io credo che se loro facciano questo, come dice Luca, dovrebbero un po' guardarsi intorno, perché sicuramente crescerebbero.
Questa è una, guarda, hai dato una spiegazione che è eloquente, insomma. Siamo, io sono d'accordissimo con te, con Luca, perché io lo dico da anni, ho fatto,
ma io non mi... un po' su quello che mi avete detto voi e su quello che, diciamo, ha raccontato Luca. È logico che io non mi posso permettere di parlare di persone che non conosco.
Certo.
però è chiaro che quando chiudi il cerchio, quando si dice, ad esempio, posso parlare di Faenza, no? Perché lì, sì, lo sto vivendo. Quando si dice tu non c'entri niente, fuori, diciamo, dalle scatole, è proprio per non volere un confronto, quando invece il confronto è fondamentale e sicuramente fa crescere la manifestazione. Ecco, io dico sempre che i ragazzi devono avvicinarsi a questo mondo, devono avere la libertà di potersi avvicinare. Quello che fa Roberto, quello che adesso quest'anno sta facendo con la Iscia, con la Opes, e che prima ha fatto con altre, diciamo, associazioni, è fondamentale per la crescita di questo mondo, perché questo mondo cresce solamente con il confronto, cresce solamente con il poter, diciamo, confrontarsi anche senza opinione che ti dà la pressione e ti fa crescere questa cosa. Quindi se cresciamo, diciamo, correndo le manifestazioni di Roberto, capisci che volendo correre solamente noi nel nostro paese è molto limitativo, è molto restrittivo, e soprattutto non ti fa crescere, ma non cresce nemmeno la manifestazione.
No, certo.
Cioè, ecco, tra l'altro, no, ora
voi siete una super manifestazione, ma è molto di Arezzo.
Sì, sì, è verissimo.
Tu hai detto
quasi solamente voi, ed è un peccato, perché è una manifestazione stupenda.
Allora, tu hai detto, guarda, due cose che mi danno spunto per altre riflessioni, perché ad esempio hai parlato di Faenza. Faenza è stata per tanti decenni vivaio, serbatoio di cavalieri, che poi, guarda caso, anche ad Arezzo hanno lasciato parecchio impronta. Però anche a Faenza ultimamente, non a caso, il Niballo l'ha corso anche Luca Innocenzi, che non è di Faenza, la Bigorda d'Oro, che è il torneo riservato a cavalieri di tipo la nostra prova generale, per farsi capire.
Sì.
Ultimamente c'è stato Daniele Leri, quest'anno ci sarà l'esordio di un arnese. Insomma, negli ultimi anni anche Faenza come cavaliere, diciamo che anche la mancanza, oppure comunque è un impegno veramente importante di trovare i ragazzi che si dedicano a queste manifestazioni, è veramente insomma arduo, perché è un bel impegno, sacrificio. Luca prima ha ricordato, io c'ho tutti i cavalli, per me i cavalli non conoscono sabato, domenica, lunedì. Chiaramente per stare anche a alti livelli ti devi allenare tutti i giorni, anche per cavalli che poi, come ha detto a lui, a Foligno ci vuole un tipo cavallo, a Servigliano un altro, ad Asco un altro,
e via dicendo. Ovunque corriamo si cerca sempre di creare, diciamo, il binomio perfetto per quel tipo di percorso.
Ora,
Monterubiano, ogni gara è diversa, ogni gara ha una tecnica diversa, è un percorso.
Poi permettimi una cosa, allora, tutto questo lavoro, questo magari i cavalieri lo sanno, però tutto questo lavoro poi tu lo vedi concretizzato il giorno della gara. Se il giorno della gara, per qualsiasi motivo, sbagli un anello o fai, magari la dirigenza magari ti mette subito fuori, perché anche quello, come i ragazzi giovani,
hai detto una grande verità,
come i ragazzi giovani che non gli danno la possibilità, ci vuole subito il campione, sennò che si fa?
Questo, Roberto, dipende un po' da, diciamo, dalle esigenze dei rioni, nel senso che ci sono rioni che hanno esigenze di vincere. Fino a poco tempo fa ti avrei detto che c'era i rioni, 3 o 4/5 rioni, parliamo di Foligno, che sono rioni progettati per vincere e altri per correre. In questo periodo qua sta cambiando tutto, nel senso che con i social e con le cose la vita è diventata tutta molto più veloce. E non conosco rioni che non vogliono vincere, e non conosco rioni che non mettano pressione a tutto quello che è il mondo scuderia. quindi quello che è molto difficile da gestire è proprio questo stato emotivo. Non so se voi avete sentito ultimamente nel calcio quando dicono giocare nella Juve non è come giocare nell'Empoli.
Ah, ecco, quello lo dicono anche qua Arezzo. Correre in un quartiere, benché siamo un 4, correre in un quartiere non è come correre in un altro, insomma. E anche vincere in un quartiere non è come vincere in un altro. Cioè, ora sei un po'...
Sarà che la pressione che i rioni mettono su diciamo le persone che lavorano per la scuderia e per i cavalieri, soprattutto per i ragazzi, è molto importante. Quindi il fattore mentale è un fattore da gestire e da creare un ambiente intorno a questo ragazzo che gli permetta di durare. Non per ultimo Lorenzo Savini, Roberto, che tu conosci, è un ragazzo che potenzialmente era anche un ragazzo diciamo di grandi prospettive, perché a livello tecnico era un ragazzo capace e veniva da un percorso di equitazione importante. Si è gettato in questo mondo quintanaro, mettiamola così, debuttando ad Ascoli, e subito Foligno ci ha messo l'occhio addosso, perché comunque era un ragazzo capace. Però l'ha preso Rione Croce Bianca a Foligno, Rione che deve vincere. Quindi che per forza le cose Porta Maggiore era un altro sestiere di Ascoli che doveva vincere. Questo ragazzo veniva al debutto, primo anno di giostra, correndo contro Innocenzi, contro Gulbini, contro strutture funzionanti da secoli quasi. Capite che a livello emotivo è pesante.
Sì,
L'hanno fatto smettere. Ed è un peccato.
Si dice bruciato, no?
Dice bruciato perfettamente. Questo è quello che credo che sia.
Fermo perché questa. Sì. Ora. Siamo in chiusura quasi, perché
un'altra
peculiarità nostra è quella di fare le trasmissioni sulla mezz'ora, perché poi secondo me e Roberto la gente si può anche stancare. Io con te ci starei 6 ore, 3 giorni, guarda, non mangio neanche io stanotte, perché ma sicuramente ci rivedremo, perché mi è piaciuto. Ti volevo... Io sono quello cattivo, lui è quello bravo, io sono quello più cattivo. No, però ti volevo dire, no, chiaramente te conosci anche un personaggio che è soprannominato la leggenda, no? Che è Franco Ricci.
Sì.
Te sai perché Franco Ricci è nominato la leggenda? Perché lui ha vinto tutto.
Ora so dove vuole andare a cadere. Luca, preparati.
Perché Franco Ricci ha vinto tutto come te, ma ha vinto anche la giostra del Saracino. Cosa che non è, cioè sembra, perché la nostra poi come manifestazione, come giostra, è un po' bastarda, perché sono quei 4 secondi, se corre in 2, non corri da solo, se corre in, cioè, ne. Però ti volevo dire, insomma, ma te ci vuoi entrare nella leggenda?
Guarda, non ti nascondo che è una cosa che mi intriga e che ho provato.
Ecco, questa me l'hai bruciata. Vorrei dire che Luca ha provato anche il burattino.
Io che ero malato.
Per gioco con Luca Veneri ero nelle sue scuderie per visionare un cavallo per Foligno, quindi è un'altra cosa.
Certo.
Vidi la vostra lancia per la prima volta da vicino, e allora incominciai, perché io sono un po' dispettoso, poi con Luca ho un bel rapporto.
Bene.
E incominciai a mettere la sfida a Luca, no? Dico, dai Luca, fammi provare questa lancia. E lui mi diceva, guarda che ti fai male, insomma, lui mi prendeva in giro, lui. Fino a che Luca prepara un cavallo che aveva nel paddock, un cavallo che lui usava per allenarsi, ma lì scuderia da lui, praticamente, con il suo burattino.
Sì, sì.
E mi spiegò in grandi linee come impostarmi sull'impatto, perché è un modo di colpire molto diverso da come io sono abituato ad Ascoli, addirittura opposto.
Sì.
E con 2-3 dritte di Luca, insomma, ero riuscito anche ad essere abbastanza capace. Però ecco, da lì a imparare sicuramente c'è di mezzo tanto, però ci siamo divertiti con
Gioco. Però la porta l'ha lasciata un po' aperta, non, perché qua, capito, c'è un po' di predominio di un quartiere, capito? Quindi gli altri tre, che io non so quanto aspettano ancora a trovare una soluzione, non la stanno continuando, secondo me, e sempre secondo io so quello cattivo come sempre, secondo me stanno percorrendo da 10 anni una strada sempre la stessa, sempre sbagliata. Io dico sempre, se percorri quella strada lì e vedi che non ti porta niente, cioè gira al volante, prendine un'altra, no? Però dai, qua la disponibilità mi sembra che insomma la porticina aperta l'ha lasciata, sicché
io, Roberto, quartiere. Lo sa, sono super competitivo, a me piace correre, quindi io correrei sempre.
Tra l'altro Luca mi ha fatto una promessa: prima che vada in pensione viene a correre la giostra di Olmo, è vero?
Assolutamente, ci sarò.
Bene, dai, bisogna chiudere perché sennò si sfora tutto. Noi.
Beppe, però è stata una chiacchierata eccezionale.
Sì, io guarda, sono rimasto, ti ringrazio Luca, sono rimasto qua perché purtroppo non riesco a fare solo il riquadro vostro e lui, perché io non c'entravo niente. Però guarda Luca, il fatto dei cavalli a passeggio, da passeggio, questa io te la devo dire, sei un grande, guarda.
Come la nana sdegnata dell'altra volta.
No, veramente complimenti innanzitutto.
Sì, ma non era contro nessuno.
No,
assolutamente, no. Ma sai, noi aretini siamo un po' così.
Luca,
è un dato di fatto, quindi magari il Rosati lo sapeva ma non lo diceva, il Roberto lo diceva.
Io lo dicevo, ho fatto i post, perché sennò mi dicono...
No, dai. Dai,
io so quello che io ho fatto dei post, ci ho scritto che si corre con i mini pony.
No, comunque, complimenti Luca per tutte le tue vittorie.
La Finger o la Vitignese, che le razze più diciamo usate sono queste, o è la Finger o la Vitignese, basta che uno legge la specifica del cavallo, della dice insomma,
Vabbè.
Sì, per cosa vengono usati,
sì insomma.
È vero.
Benissimo. Va bene, grazie,
allora,
Luca.
Grazie veramente, complimenti. Allora ti aspettiamo ad Arezzo. Scusa, io ho percepito anche questo, insomma, non lo so, sono sbagliato.
Magari qualcuno mi chiamerà.
Noi ti aspettiamo qui nella cabina di Radio Fly.
I primi però ti sei chiamato lui.
E lo scoop e poi lo dai a noi.
Vai. Ciao Luca, grazie.
Grazie
ciao,
Luca.
Ciao. E allora io concludete pure, sì.
Questa è stata una chicchina, ma diciamolo pure Roberto,
intanto vi rimetto un po' di musica,
diciamolo pure perché si è sforato ma in maniera veramente oggi eccezionale. Questa trasmissione è nata parlando, guarda caso, di Saracino, ma di giostre quintane. La prima puntata l'abbiamo dedicata interamente al Saracino. Questa interamente ha una voce.
Vabbè, un'altra volta ditemelo perché il layout lo cambio. Perché...
No, vabbè, sì.
Però sicuramente questo sarà il primo di una lunga serie di ospiti, anche amazzoni.
Con calma. Si farà parlare a tanta gente che non ha mai parlato. Dai, Arezzo.
Va bene, allora salutate in primo piano voi.
Bene, io alla prossima.
Sei contento di aver parlato con Luca, con il cannibale?
Tantissimo, stasera non mangio. Va.
Io sì invece.
Ho già mangiato, sono già pieno.
Io sì.
Arrivederci a tutti.
Grazie.
Canoppa, canoppa, oh bel cavaliere, tu sei la speranza del nostro quartiere, col braccio robusto che piega il destino, trionfa Gagliardo del re Saracino.